Ecco, dunque, arriveremo rimasti qua. Finiamo di discorso introduttivo su cos'è la grafica e che cos'è la pipeline di atterizzazione e come si inserisce nello schema del programma, poi saranno più o meno quelli che farete voi, quindi un'applicazione grafica interattiva. Quindi abbiamo detto che sostanzialmente il programma è fatto in un certo modo, quindi c'è una parte di gestione della scena sostanzialmente che avrà sul modello teorico di scena, gli oggetti, eccetera, e quello che volete metterci voi in un'applicazione dentro, avrà la sua implementazione con il suo settore dati e poi dialogherà con un sistema grafico che servirà a date, diciamo, specifiche dei modelli e dei punti di vista per generare le liste. Contestualmente ci sarà, comunicherà col sistema di input-output per capire, diciamo, come deve modificare sulla base delle azioni dell'utente, sulla sua configurazione, come quindi in contesto cambierà poi la visualizzazione finale. Quindi il meccanismo più o meno è questo. E la fase, diciamo, di rendering, quindi trasformazione della fase dei modelli in immagini, è generalmente svolta tutta sull'hardware da questo sistema grafico in cui generalmente non interveniamo, se non appunto per comandare con le API gli svolgimenti, diciamo, cosa esattamente vogliamo far fare al visualizzatore. Se appunto usiamo questo modello, le nostre primitive saranno sostanzialmente poligoni. Di fatto sono triangoli, perché poi in rendering quello che visualizza PGM sono triangoli, cioè con un qualche tipo di primitiva che anche le funzioni della libreria supportano, poi nella fase di una pipeline di rendering viene trasformata in una serie di triangoli, approssimata con una serie di triangoli. D'accordo? Quindi di fatto per noi generalmente modelleremo le scene come poligoni. Però, come dicevo, un compito fondamentale in realtà anche per il funzionamento della grafica che l'applicazione dovrà decidere, e quindi non è demandata la pipeline grafica, è di definire quali a ogni istante poligoni e mandare la pipeline grafica e quali parametri relativi appunto alla posizione della telecamera o delle telecamere e dell'illuminazione mandare alla pipeline grafica. Quindi alla pipeline grafica vanno le informazioni su una parte di poligoni che deve essere visualizzata e la vista. Da lì in poi tutto quanto avviene sull'hardware grafico. D'accordo? Si dice che la pipeline grafica quindi lavora in object order, d'accordo? Quindi il meccanismo di proiezione in qualche modo della scena sulla cioè l'immagine della telecamera lavora sulla lista, diciamo, delle primitive, quindi dei triangoli in questo caso, quindi intendo dire gli elementi basici che compongono la scena da rappresentare. Si specifica questo perché in realtà il modo più corretto di fare rendering sarebbe il contrario, no? Se considerate, quando vedremo gli altri algoritmi per fare rendering, per esempio ray casting, quando uno fa ray casting fa il contrario, parte dai pixel, va a proiettare un raggio che passa per i pixel, va a incontrare l'oggetto modellato nella scena e in base al modello di illuminazione fisico e quant'altro, nelle luci eccetera, decide il colore con cui colorerà quel pixel. D'accordo? Questo sembra il modo più anche intuitivo, no? Di creare l'immagine, questo la vedo colorare tutte le immagini. E questo appunto è in pixel order, si dice. Ma di fatto l'hardware grafico fa il contrario, fa un'altra cosa completamente diversa, che è meno naturale, è meno, corrisponde meno a una simulazione fisica, e però funziona più efficientemente. Si fa così nell'hardware grafico perché è più efficiente dal punto di vista computazionale. Questo è quello che è rimasto evidente per sviluppare grafici. Quindi è un po' diverso da forse quello che potrebbe essere il modo di creare le immagini intuitivo, cosa in cui uno pensa, ragiono per ogni pixel, vado via via a vedere che colore, il colore. Quindi quindi è il contrario, quindi lavora in object order. Ok, quindi la pipeline appunto, è questa, sto a descrivere, quindi è geometrica, finché abbiamo una rappresentazione di poligoni continuo, appunto, entro una finestra 2D, la parte geometrica in realtà trasforma da 3D a 2D, fa la proiezione, in realtà fa un po' di operazioni, appunto abbiamo detto già il flip, toglie quello che non serve, colora i vertici, mi dice come colorare le parti interne dei vertici, e poi il resto, colora solo i vertici, e poi il resto della colorazione va fatta o per interpolazione, o poi per texture mapping, nell'ambito della sterilizzazione, d'accordo? Quindi questa è la suddivisione, d'accordo? Questo l'abbiamo già visto, quindi duplica quello che abbiamo già visto, però forse c'è qualche commento qui, ok? Quindi, come ha detto, il sistema geometrico decide chi taglia via quali parti del modello non devono essere messe alle liste, quindi abbiamo detto l'operazione che si chiama culling, come devono essere colorate, diciamo, le primitive, quindi il colore dei vertici, lightning, e dove va a far finire questi vertici sulla, sul diciamo il piano dell'immagine, d'accordo? Sul piano, sul rettangolo dello schermo sostanzialmente. Il sistema raster fa, diciamo, la colorazione dei questo qua. Quindi abbiamo definito, diciamo, il funzionamento di un sistema grafico interattivo di quelli che svilupperete voi, un po' in tutte le sue parti, e siccome il nostro corso è più teorico che di programmazione, poi ci nelle, da, diciamo, da tra poco, perché adesso cominciamo a vedere un po' di geometria, e ci dedicheremo a, diciamo, vedere un po' le cose teoriche, quindi la modellazione, in cui magari vi spiegherò facendovi un po' di ripasso di geometria, diciamo, dello spazio, vedremo un modello di illuminazione fisico, cioè come in realtà si dovrebbero creare i colori degli oggetti sulla telecamera, e poi descriveremo gli algoritmi che assumono questo nella pipeline di geometria, principali algoritmi, diciamo. Prima di passare tra un paio di minuti alla geometria, dico qualcosa sulle schede grafiche di cui vi ho parlato, ma non ho detto molto altro. È molto più aggiornato di me sulle schede grafiche, ma il punto fondamentale è che oggi in realtà le schede grafiche possono fare più di quello che più o meno va citato nella pipeline, perché appunto hanno della quantità di risorse, diciamo, di calcolo, oltre che di memoria a disposizione, notevoli, e sono molto più facili da programmare in un certo senso, perché appunto sono completamente programmabili, diciamo, le operazioni che fanno sia nel sottosistema geometrico che nel sottosistema raster, anche in realtà adesso sono gestite allo stesso modo sia nel sottosistema geometrico che nel sottosistema raster. Quindi, di fatto, al giorno d'oggi sono sistemi di calcolo paralleli, vengono tra l'altro usate per questo anche, quindi le grafiche sono usate anche per fare cose che non sono legate alla grafica, al calcolatore, cioè non solo per generare immagini, ma per fare calcoli. Si parla di general purpose GPU, ok? Quindi si incrementa la parallelizzazione di algoritmi di ogni tipo. Però, dicevo, non è sempre stato così nelle schede grafiche. Quindi, fino al 1995 circa non c'erano schede grafiche con pipeline 3D, quindi non faceva niente tutto questo, con la pipeline, le schede grafiche non facevano nulla, c'era soltanto la rasterizzazione, nel senso di trasformare le figure 2D in pixel e mandarli al display raster. I primi modelli di schede grafiche con la gestione della grafica 3D erano strutturati in questo modo, quindi sostanzialmente gestivano la parte di transform and lighting, in realtà non hanno una parte di intervenire direttamente sulla scheda grafica nemmeno, perché la parte di rasterizzazione è effettivamente nella scheda grafica, ma la parte di 3D è ancora sulla CPU. E c'è un bus parallelo che cerca di trasferire velocemente, ovviamente, all'epoca, il risultato della prima parte della
elaborazione 3D, e lì arriva, viene la rasterizzazione. D'accordo? Via via si è spostato sempre più, sia si sono migliorate le prestazioni dei bus, ma via via si è spostato sempre più il calcolo
da parte, diciamo, di più, okay? Quindi sia si è sviluppata, si è aumentata la memoria a disposizione, che si sono implementati, diciamo, sistemi di accelerazione grafica che hanno spostato, per esempio, le operazioni di trasformazione geometrica e illuminazione di poligoni dalla parte della GPU,
ovviamente con più impiego di memoria. D'accordo.
Dalle schede grafiche, diciamo, degli anni 2000, Nvidia dell'Apple, sono diventati praticamente i due unici attori delle schede grafiche per PC, sono passati non soltanto le operazioni standard di trasformazione e illuminazione dei vertici, oltre che una serie di rasterizzazioni che c'erano già, anche delle operazioni di programmazione, quindi in realtà anche c'è la possibilità di programmare, diciamo, alcune operazioni da far fare sui vertici. Shader vuol dire che è un programma che calcola il colore dei vertici, sostanzialmente. D'accordo? Quindi, siccome il colore dei vertici, come vedremo, è calcolato con degli algoritmi che fanno delle approssimazioni nelle versioni banali, base piuttosto drastiche, quindi ovviamente il colore risultante potrebbe non essere molto bello rispetto a molto realistico, si possono programmare algoritmi più complicati per fare, diciamo, questo operazione di shading, quindi l'interpolazione delle normali, eccetera, si possono ottenere risultati migliori. C'è la possibilità di complicare i programmi, quindi nelle versioni successive c'è la possibilità di fare programmi più complicati con anche branching che non potevano fare le versioni precedenti. C'è la possibilità di fare, di programmare anche di pixel shading, cioè qua come, diciamo, dopo la rasterizzazione creo colore dei pixel interpolando, diciamo, tra le primitive, cioè il colore generale delle primitive. E sostanzialmente da pochi anni a questa parte c'è la possibilità sostanzialmente di usare lo stesso tipo di hardware per fare il processing sia dei pixel sia della geometria. D'accordo? E quindi si può sostanzialmente usare in maniera molto più libera la programmazione per generare il risultato finale, quindi ci sono emersi fasi di programmazione specifici per programmare gli shader e così via. E quindi c'è molta più libertà, si può trovare codice anche per realizzare il GPU effetti particolari e naturalmente anche per fare calcolo generico, quindi implementare vari tipi di calcolo. Le schede grafiche hanno ovviamente anche molta più memoria, molta più capacità di trasferimento e quindi si possono trasferire grandi quantità di dati in GPU e fare dei calcoli piuttosto complessi, quindi creando effetti visuali piuttosto complessi.
È deciso dalla CPU, non da...
Sì, cioè
non c'è la possibilità di programmare...
No, certo, però c'è il CPU e quindi non è certo... Non poteva certo avere anche dati il computer dell'epoca per funzioni interattive, diciamo, con modelli complessi. Cioè, il problema è quello, non è quello il tipo di calcolo, ovviamente. Cercare puoi fare tutto in CPU, non puoi fare un sistema interattivo... di modelli grandi,
comunque c'è una, quello che dire io, c'è un sistema di educazione fisso, oppure
no, scegliere puoi scegliere, cioè nel senso, scegliere puoi scegliere quello che vuoi, l'algoritmo, magari non c'erano, alcuni algoritmi non erano ancora stati sviluppati, però voglio dire, fare potevi fare di tutto volendo, però programmando se ne avessi più, quindi non parallelo e quindi impossibile usare una grafica interattiva. Tutta la parte di gestione, colorazione dei pixel era fatta, shading dei vertici eccetera, era fatta in CPU nel modello pre 1995, diciamo. Qua con i tasti grafici a volte non si capisce bene, però diciamo qua in teoria la divisione dei colori, qua l'operazione di materializzazione dal 2D in poi, qua le operazioni che generano, diciamo, dentro un modello parte della vista e generano dei vertici, sono fatti qua, cioè più. Solo ti impedisce di fare l'algoritmo più complicato che vuoi, però non riuscirai a farlo efficiente, da farlo senza un'applicazione interattiva.
E poi, non scusa presto perché, però mi sono sempre chiesto, ma non ho mai capito esattamente che cosa viene caricato nella memoria video. Perché attualmente si sta passando dalle schede da 1 giga a 2 giga, ma molto spesso nel senso comunque recensione, potrebbe fare che 2 giga non hanno un'utilità perché molto spesso si parla di risoluzioni sull'HD, CD, eccetera. Quindi non capisco, vengono caricate principalmente le texture o qualsiasi informazione. Perché se qualsiasi informazione è caricata, 2 giga non sono queste cose, non è una cosa personale.
Dipende dall'applicazione, non intendo tutte le applicazioni, non so nemmeno le fare di giochi, ma no, ci sono applicazioni in cui sicuramente serve tanta memoria. Non sono tipicamente quelle dei giochi, però sicuramente le texture ce le metti, e le texture ovviamente le puoi fare più complicate che vuoi, quindi se devi tenere accessibili velocemente ce le metti. In più, ovviamente, teoricamente, se ci puoi buttare tanta roba, puoi anche fare in modo che ne so, ci siano dentro molte più informazioni che ovviamente ti tieni lì, cioè, per esempio, supponiamo un modello in più di soluzione, supponiamo hai una mappa molto grande e ti muovi dentro questa mappa molto grande e devi utilizzare in continuità il modello che ne esce fuori, no? È chiaro che la cosa si fa tipicamente adattando, per esempio, il dettaglio di quello che vedi in funzione della posizione della punto di vista, no? È chiaro che però questo puoi farlo sui dati che puoi farlo facilmente sui dati che hai in scheda video in tempo reale, altrimenti poi devi trasferire gli altri, ci saranno dei meccanismi, non so come funziona esattamente nei programmi che usano tipo in Google Earth, quelle robe lì, ci sono dei modelli multirisoluzione che guardano diciamo in una certa parte e via via aggiornano quello che c'è sulla scheda grafica, però chiaramente non in tempo reale, cioè non potresti fare un'applicazione così cambiando il tempo, cioè quando devi cambiare a livello di dettaglio devi caricare i dati della scheda video, quindi può darsi che se devi vedere un sistema grande e muoversi in tempo reale, devi avere memorizzato dentro la scheda video un insieme di dati piuttosto grande, quando si muove magari aggiorni cambiando delle cose, però in maniera asincrona tieni comunque molto più di quello che ti serve intorno in modo tale da poter avere l'aggiornamento del livello di dettaglio anche come si muove, poi dipende dall'applicazione, poi chiaramente ci sono applicazioni in cui serve tanta memoria comunque, devi fare una cosa che non vediamo, però volume rendering, quindi per visualizzare magari un dataset medico piuttosto grande, quello occupa tanta memoria e la metti nel testo, per esempio.
Quindi far comodo avere, perché per esempio di solito quando parlo di modellazione del genere si parla della RAM del computer, non tanto di utilizzo, cioè conviene avere più RAM sulle scritture del computer e non sento mai parlare di RAM della scheda video, per questo quello che è. Quindi diciamo che dipende sempre dal passo di
qualità. Probabilmente per modelli, quelli che si usano nei videogiochi, non ci sono grossi problemi con la quantità di memoria giga, cioè.
Io ho mai generato. se probabilmente però devi lavorare con dati grossi potrebbero creare dei problemi, però magari sono solo in applicazioni particolari, ci sono tanti dati e modelli con tanti livelli di dettaglio memorizzati già lì, probabilmente tutto quello che dici se si tratta di applicazioni di pochi videogiochi in cui magari non c'è tantissima complessità nei modelli, però chiaramente tutto ciò che non è che non hai messo una GPU è costoso trasferirlo, quindi a runtime, si servono gli altri dati a runtime, se vuoi fare una cosa interattiva con dati che magari sono grandi, come trasferire tutto proprio dinamici, in cui magari rappresentare delle cose che variano, se riesci a trasferire tutto in GPU prima, magari riesci poi per una interazione avere interazione in tempo reale, cioè, altrimenti non riesci a avere.
Quindi
se una tanta memoria magari può trasferire qualcosa di quello, cioè nel senso per esempio volendo, no, dipende dall'applicazione. Comunque generalmente nel modello standard di applicazione che si considera appunto in questa applicazione di cassa interattiva, dalla parte della scheda di video si gestisce appunto data il modello, diciamo, che è stato mandato, diciamo, più tardi, la visualizzazione, e il resto, diciamo, si fa il video di quali oggetti della scena mandare e a cui aggiornare, diciamo, e la scelta dei punti di vista dal momento di vista è fatta in video. E questo può essere problematico, perché appunto anche semplicemente fare operazioni come capire cos'è visibile da un certo punto di vista per selezionare i piani da mandare alla scheda grafica può essere computazionalmente molto pesante, e quindi le applicazioni devono possibilmente usare algoritmi e strutture dati opportuni per ottimizzare i tempi di tutto ciò. Quindi questo implica per esempio che le librerie che gestiscono le scene sopra la GL, eccetera, gestiscano strutture come gerarchie di oggetti o gerarchie della scena, come in graph, che in qualche modo descrivono quelle cose che ci sono nella scena con dei grafi o degli alberi, in modo tale che per cui sia possibile decidere cosa per esempio è visibile dal punto di vista percorrendo un grafo, per esempio, oppure evitano ridondanze, per esempio, andando a decidere se qualcosa non è visibile, chiaramente se un ramo della gerarchia non è visibile da un, cioè, no, sto dicendo un'altra cosa, appunto, facilitano la selezione di cose visibili, perché chiaramente se qualcosa è contenuto in un oggetto non visibile, non sarà comunque visibile, quindi non deve considerare. E poi sicuramente ci sono, diciamo, più facile gestire la produzione della scena se evito ridondanze, per esempio introduco elementi astratti con una certa forma e gli istanze, per esempio, in forma multipla in una struttura d'albero senza dover ripetere, per esempio, se devo modellare una macchina con quattro ruote, io avrò nella mia struttura dati un solo modello di ruote a cui chiaramente anche quattro persone sono diverse per metterla in una posizione diversa, e quindi in questo modo evito di dover replicare la modellazione della ruota. D'accordo? In questo caso faccio, diciamo, un po' un'astrazione e distingo tra un oggetto logico e un'istanza fisica, e risparmio così memoria. Appunto, e poi, quello che dicevo prima, posso applicare con i comportamenti per ottimizzare il lavoro della pipeline grafica per selezionare i punti di visualizzare o evitare di usare il livello di dettaglio di linea. Quello che dicevo prima, che secondo me in probabilmente in moltissimi alcuni casi può essere magari spostato in certe parte sulla GPU, cioè quando io ho una scena che vedo appunto in una certa posizione, è inutile modellare con un modello molto complesso con tanti triangoli, le cose si vedono da lontano perché sono tanti triangoli che finiscono su un unico pixel, cosa. Quindi quello che si fa è che si gestiscono spesso dei modelli multirisoluzione, quindi sul lato del CPU, d'accordo, che decidono in base alla posizione relativa delle telecamere degli oggetti quale livello di dettaglio usare per mandare i triangoli alla stella grafica, diciamo. Va bene. In teoria se io mando prima tutto il modello di risoluzione alla CPU perché c'è posto, alla GPU perché c'è posto, quindi potrei anche farmi GPU visto che è programmando. Va bene. Quindi questo esaurisce un po' l'introduzione, quindi nel seguito del corso vediamo alcune cose più in dettaglio. Questa cosa che vedremo più in dettaglio sono la modellazione dello spazio 3D e degli oggetti, quindi adesso vediamo un ripasso relativamente veloce di geometria euclidea dello spazio e poi definiamo, diciamo, le triangolazioni in un'attività formale un po' bene, cioè i triangoli triangolati, diamo un po' una definizione formale di mesh triangolata e vediamo come si modellano gli oggetti e come si possono processare i triangoli per fare determinate cose, tipo, non so, semplificare i modelli e così via. Dopodiché vediamo il problema della generazione di immagini e la parte della rasterizzazione. Ok? Quindi ho messo dove trovate questa cosa sul primo libro, quello in italiano che vi ho detto, ma si trovano in tutti i libri le stesse cose, più o meno. Ok, allora, se ci sono domande, passiamo a una parte più matematica, che probabilmente conoscete già, magari rivederla sotto, diciamo, un aspetto formale abbastanza rigoroso, può magari esservi utile, sicuramente dovrebbe esservi utile, d'accordo? Quindi, cosa ci serve per modellare lo spazio 3D, che è la base del nostro modello? Ci servono gli spazi vettoriali, e definire gli oggetti di spazio vettoriale, scalare i vettori. Però non ci basta, perché con il scalare definiamo delle proprietà, per il livello di vettori possiamo definire degli spostamenti nello spazio, ma ci serve definire la posizione dei punti e poi definire le distanze. D'accordo? E siamo abituati a dare tutto per scontato, ma possiamo costruire matematicamente gli spazi che hanno queste proprietà, quindi gli spazi affini sono gli spazi vettoriali che aggiungiamo il concetto di punto, gli spazi euclidei sono gli spazi che aggiungono, diciamo, la metrica, quindi fatti poter calcolare le distanze e gli angoli, quindi calcolare appunto il prodotto scalare, il prodotto interno di due vettori, e facendo ciò costruiamo lo spazio euclideo che nella sua versione tridimensionale, quello che mappa il mondo, diciamo, che le vogliamo rappresentare nel nostro scena al calcolatore. Naturalmente ci interessa modellare il mondo, gli oggetti, ma anche saperlo trasformare, perché è una cosa che ci capiterà di fare, la prima parte della pipeline, diciamo, del nostro sistema sarà quella di disporre gli oggetti, traslandoli, ruotandoli nello spazio e proiettare poi la scena l'immagine della telecamera, quindi imparare a operare queste trasformazioni, rotazioni, traslazioni e eventualmente proiezioni. E questa roba poi dobbiamo implementare anche nei programmi, chiaramente per gestire la posizione, le rotazioni, dobbiamo imparare a usare le matrici di rotazione e quant'altro. Vabbè, velocemente. Rigorosamente gli scalari si chiamano in matematica un corpo, tanto direi i reali esistono un corpo, e possiamo usare i numeri reali per definire i nostri scalari che rappresentano per esempio le nostre coordinate nello spazio, le proprietà degli oggetti, eccetera. La proprietà di questo corpo degli scalari è naturalmente che le operazioni di somma, di somma commutativa, quindi a filata più beta uguale a zero del prodotto commutativo alfa più beta beta per alfa, c'è la proprietà distributiva della funzione della quantificazione, la proprietà associativa, l'elemento neutro dell'addizione ovviamente lo zero, l'elemento neutro della moltiplicazione 1, che sono definiti sia per le due operazioni gli elementi inversi, che sono definiti da quelle formule abbastanza noto, magari da ricordare in una definizione rigorosa, cioè
il mio corpo che sono definiti in due operazioni.
I vettori di cosa sono un vettore di ansia additivo in cui sostanzialmente definito un prodotto di un vettore con uno scalare e che rappresentano appunto un insieme di componenti
che possiamo poi rappresentare, ma possiamo poi rappresentare come un insieme di componenti
della dimensionalità della dimensione dello spazio. Bene, una definizione così è astratta, quindi la definizione è soltanto basata sul fatto che io ho queste proprietà, la chiusura che la somma di due vettori appartiene al gruppo, che il prodotto di un vettore con uno scalare appartiene al campo vettoriale, la proprietà algebrica, cioè la commutatività dell'operazione di somma, di commutatività, eccetera. E quindi non c'è molto da dire se chiedetevi ulteriori elucidazioni. Chiaramente possiamo rappresentare graficamente o usare appunto i vettori, cioè con, diciamo, con la definizione astratta si rappresentano esattamente i vettori geometrici, d'accordo, che sono in realtà segmenti di stati liberi senza un punto di applicazione specificato, perché sostanzialmente il prodotto con uno scalare non è altro che operazioni che diciamo, cambiano invece il vettore modificando il suo valore per il numero scalare, il valore del suo componente numero scalare, e la somma dei due vettori è data dalla regola del parallelogramma e risponde alle proprietà che sono definite nelle definizioni precedenti, d'accordo? Quello è un concetto puramente intuitivo di vettore. Questo insieme intuitivo dei segmenti orientati nello spazio a tre dimensioni coincide alle tutte proprietà che può essere fatto coincidere, diciamo, a l'insieme delle nucleotinate di R alla N, che infatti potremmo poi rappresentare, cioè possiamo, siamo abituati a rappresentare i vettori con le nuclee rappresentate, come vedremo, in una certa base, che rappresenta le componenti di vettore in una certa base, ma fino ad ora dobbiamo andarci a definirlo, quello che fa vedere. Quindi l'insieme delle nucleotinate di R alla N vuol dire che nell'ordine coerente, diciamo, dei componenti, o un vettore come una numerazione di n componenti appartenenti al corpo dei reali, d'accordo? E posso definire su quel insieme delle nuclee le operazioni viste prima, quindi l'operazione di somma lo definirò come appunto la somma delle componenti, il prodotto come per uno scalare, come potete scalare per i suoi componenti, e si verifica chiaramente qual è l'elemento neutro in questa definizione qua, cioè l'elemento neutro della somma ovviamente è un vettore con tutte le componenti zero, d'accordo? E l'elemento inverso rispetto alla somma chiaramente è cambiare schema ai componenti, perché sommando ottengo come risultato il vettore di zero che è l'elemento neutro, e questo mi permette, diciamo, di vedere che questo è un esempio di rappresentazione del campo vettoriale. Vabbè. Il concetto di unicità lineare dei vettori, anche questo sicuramente a voi noto, non lo ripetiamo, due vettori non multipli, ordinarmente dipendenti, se qualsiasi combinazione lineare di oggetti non nulli è diversa dal vettore nullo. Ok? Quindi, vuol dire che il concetto che poi avete scritto di diventare lineare, non potete costruire, non potete ottenere con l'unica di vettore nullo. Quindi se mette lì una cosa differente, non potete naturalmente creare un vettore di quello con gli altri. La dimensione di uno spazio vettoriale è il numero massimo di vettori linearmente indipendenti. Un'insieme di vettori linearmente indipendenti, uno spazio di vettoriale n dimensioni, si dice una base per lo spazio. Perché? Perché sostanzialmente potete usare il, cioè, cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che ogni vettore può essere espresso come una combinazione lineare dei vettori della base. Non vuol dire ancora che quelli sono una base ortonormale, semplicemente una base, semplicemente n vettori linearmente indipendenti in uno spazio a n dimensioni. Con quelli sicuramente si può mostrare che si può costruire qualunque vettore di quello spazio o una combinazione lineare. Gli scalari che rappresentano i coefficienti della questa combinazione lineare si chiamano le componenti del vettore rispetto alla base dati. Sì. Abbiamo ottenuto in questo modo appunto una rappresentazione concreta appunto con le componenti in uno spazio, possiamo vedere una condizione completa, concreta di uno spazio vettoriale astratto come un oggetto concreto, le emp di R, scusate, manca le n basse, ma fate finta che sia esponente. Naturalmente non è soddisfacente questa rappresentazione perché dipende dalla base scelta, quindi bisogna considerare la base scelta, però fissata la base io ho una rappresentazione univoca della mia. I vettori danno un'interpretazione appunto alla base, considerando appunto, possono essere interpretati come uno spostamento, appunto, una metrica che mi faccia corrispondere la lunghezza, quindi il numero che mi esprime il componente scalare, la lunghezza, possono rappresentare la posizione, scusate, lo spostamento di un punto nello spazio. Io. Però in realtà lo spazio che mi definiscono i vettori definito come prima, quello di prima, uno spazio vettoriale, non mi permette di definire i punti. Perché? Perché per definire i punti sostanzialmente ho bisogno di un punto di riferimento. I punti in senso astratto sono definibili con l'idea che sono due oggetti nuovi elementi, diciamo, su cui possa effettuare una sola operazione, la sottrazione. E il risultato di questa sottrazione è un vettore, d'accordo? Quindi è una definizione, può funzionare, vediamo che funziona per darci il concetto di punto, d'accordo? Quindi il punto è un oggetto un po' diverso dal vettore, perché è qualcosa di cui io posso calcolare le differenze, va bene, ma non per esempio sommare i punti tra loro, okay? Che non è un'operazione che mi è consentita. Beh, dato un punto di un vettore esiste un unico punto tale che la differenza tra il punto e quell'altro punto sia il vettore. Quindi posso definire, non è definita la somma di vettori, di punti tra loro, ma la definizione di punto mi consente anche di fare la definizione di un'operazione sui punti che è la somma di un punto su un vettore. Quindi mi è definibile, forse avrei questa definizione, sto introducendo il concetto di somma tra un punto e un vettore, è un modo formale di vedere la cosa intuitiva, cioè io ho un punto di riferimento che fisso per definire l'origine del mio spazio in qualche modo e i vettori mi indicheranno in realtà lo spostamento da quel punto. Quindi quando fisso il sistema di riferimento, come sapete, dopo coordinate del, non do solamente la base dello spazio vettoriale, ma do anche il punto, diciamo, l'origine del sistema di riferimento. Quindi per definire lo spazio euclideo devo lavorare a quei punti, quindi devo avere anche l'origine del mio spazio. Okay, questo è in soldoni la cosa che sto definendo. Quindi quando nella operazione qui sono passato da t meno q uguale a v a t uguale a t v, l'ho fatto appunto non sommando, diciamo, q tra entrambi i lati, perché l'operazione di somma tra punti non è un'operazione consentita dalla definizione che fanno. Comunque la definizione del punto che ho dato va bene per rispondere all'idea intuitiva del mio punto nello spazio. Quindi per i punti non è definita né una somma, nemmeno pronto di uno scalare per i punti, che non sono operazioni lecite. Però c'è un'operazione che si fa per i punti e che anche è lecita e ha anche un'operazione, un'interpretazione chiara, e vedremo che appunto da la combinazione affine, la cosa che stiamo definendo tra punti, si ricavano delle cose che ci interessano poi per gli algoritmi con cui andiamo a lavorare. Quindi sostanzialmente se prendo tre punti, il punto è un punto di riferimento, diciamo O, io posso tranquillamente, siccome è consentita l'operazione di somma di un punto più un vettore, andare a scrivere il punto di primo uguale alfa per t meno o più beta per t meno o più o. Perché? Perché sto sommando un punto o a due vettori, lo fatto di sommare un vettore per un punto più un punto è consentito. D'accordo? E il risultato di questa operazione non dipende dal punto o, quindi funzionerà anche questo risultato, ma soltanto nei punti P e Q, solo nel caso in cui alfa più beta si trova uguale a 1. Quindi in quel caso lì ho questa proprietà che il risultato non dipende dal punto O. D'accordo? Se in questa posizione chiamo, se alfa più beta uguale a 1, chiamo il primo la combinazione affine di P e Q. A volte formalini, eccetera, viene impropriamente scritta anche col simbolo di somma, però è la combinazione affine. Bene. Cosa mi indica geometricamente la combinazione affine? Sostanzialmente mi permette, per esempio, di indicare, dati due punti, la retta che passa per i due punti, d'accordo? Perché in realtà è il luogo dei punti che hanno la proprietà, che soddisfano la proprietà. Per le differenze scelte di alfa di beta, cambiando, diciamo, siccome posso dire che alfa è uguale a alfa e beta è uguale a 1 meno alfa, quindi ha un solo parametro libero, diciamo, quel parametro libero mi dà la posizione del punto sulla retta, e quindi la combinazione affine di due punti è la retta, quindi già una cosa carina che mi permette di scrivere in maniera compatta le equazioni della retta come combinazione affine di due punti. La cosa interessante è che naturalmente posso farlo per qualunque numero di punti, non semplicemente per due punti, d'accordo? Naturalmente una combinazione affine di n punti sarà sempre una combinazione scritta in quel modo lì, diciamo, in questo caso, in sommatoria, dove comunque considero, diciamo, propriamente in qualche modo, come prima, usando la somma che è un termine di modalità impropria, però diciamo è chiaro cosa si fa, no? Quindi si fa una somma pesata delle coordinate dei vari punti, da un punto di vista mentale. Un insieme di punti si dice affinemente indipendente se nessun punto è combinazione affine degli altri. qua possiamo ricavare anche altre definizioni, altre proprietà interessanti, per esempio. Tra le combinazioni affine si definisce combinazione convessa, una combinazione, come anche un frontato o converso formato, ma frontato di accento, sistemabile. Se considero solo i casi nella retta in cui i coefficienti sono positivi, anziché definire la retta, definisco soltanto, diciamo, il segmento con i due punti. D'accordo? Dal punto di vista matematico definiamo una combinazione affine con pesi positivi, combinazione con vetta, e quindi mi dà per, diciamo, la combinazione affine di due punti mi dà il segmento, definisce semplicemente il segmento, e per invece una combinazione più di, per esempio, di tre punti mi dà il guscio convesso, diciamo, dell'insieme dei punti, d'accordo? Quindi mi dà più i punti che sono interni nel caso di tre punti in triangolo, d'accordo? Se i pesi sono uguali, nel caso del segmento ho il punto medio, d'accordo? Nel caso del policono, se tutti sono uguali, il punto è quello che chiamo il centroide dei punti. D'accordo? In questo caso, se prendo la combinazione convessa, la combinazione affine, in questo caso dei tre punti, con tre risultati da un terzo di tre punti, ottengo il centro del triangolo e trovo un po' di cose, diciamo, note e ostiche, d'accordo, però definite in maniera forse nuova, matematicamente rigorosa. Quindi dicevo quello che stavo dicendo, si dice che un insieme convesso ci sono i punti, una coppia di punti più o più due appartenenti a C, si ha che il primo uguale alfa più o più due C più uno meno P2, se P2 appartiene a C per ogni alfa in 0, 1, cioè tutti i punti che sul segmento che unisce P1 e P2 appartengono all'insieme C. D'accordo? Quindi sostanzialmente, praticamente tutti i punti che, per ogni coppia di punti sul segmento che unisce, allora, se per ogni coppia di punti sia appartenente a C, si ha che la combinazione di affine, diciamo, appartiene a C per ogni altro in 0 1, ok? Quindi tutte le combinazioni positive, in realtà quello vuol dire tutte le combinazioni convesse, cioè tutte le combinazioni convesse di due punti stanno lì dentro, l'insieme convesso, d'accordo? Il guscio convesso è un insieme di più punti, l'insieme di punti, la più piccola regione convessa che contiene tutti i punti dati. Questa è una distinzione importante perché si usa molto il guscio convesso in un insieme di punti, lo vedremo che useremo anche per definire i poligoni e quant'altro. D'accordo? Vabbè, quindi la più piccola regione convessa che contiene con tutti i punti dati. Quindi abbiamo definiti i punti, abbiamo definiti i vettori, possiamo spostare i vettori, possiamo calcolare il centroide di un triangolo, possiamo calcolare la retta che produce due punti, possiamo calcolare il radice convesso. Per modellare lo spazio ci manca ancora qualcosa, naturalmente ci manca una metrica per le distanze e per gli angoli sostanzialmente, perché non abbiamo definito formalmente queste quantità. Quindi questo formalismo possiamo comunque farlo introducendo il prodotto interno con vettori, che è appunto quello che viene aggiunto allo spazio euclideo dallo spazio affine. Quindi posso definire il prodotto interno tra vettori che soddisfa la seconda formulazione, che appartengono naturalmente entrambi al nostro spazio. Ora il prodotto è commutativo e mi dà naturalmente un elemento dello spazio, una proprietà distributiva della somma rispetto al prodotto, e il prodotto di Z due vettori uguali è maggiore di 0 per qualunque vettore diverso dal vettore nullo, ok, dell'elemento neutro che è la somma. Okay. Ed è finita il prodotto vettore tra un vettore nullo e un vettore nullo uguale a 0. Questo è la definizione di prodotto interno nello spazio vettoriale. Questo mi permette di introdurre, di definire il concetto di ortogonalità. Se il prodotto interno di due vettori è nullo, dico che i due vettori sono ortogonali. Amen. E mi permette di definire la lunghezza di un vettore e quindi la distanza tra i punti, dico che il vettore è univoco, quel vettore che ottengo come differenza tra due punti, d'accordo, della differenza tra due punti è il vettore, il vettore posso calcolare la proprietà lunghezza attraverso il calcolo, diciamo, del prodotto interno in quel modo lì, d'accordo? La lunghezza di un vettore è la radice quadrata del vettore, prodotto scalare del vettore per se stesso. Non solo, ma posso definire anche attraverso il prodotto interno anche l'angolo dei vettori che è dato dalla formula coseno di theta dell'angolo intuitivo mi è dato dal prodotto scalare dei due vettori diviso il prodotto delle norme dei due vettori, cioè della lunghezza dei due vettori. Queste cose sono abbastanza ovvie, però le abbiamo ridefinite in maniera rigorosa. Quindi, in realtà, matematicamente abbiamo definito lo spazio euclideo. Abbiamo tutto quello che ci serve per calcolare le quantità che esprimeranno, diciamo, la posizione degli oggetti nello spazio. Il prodotto scalare può essere usato per trovare la loro sequenza in un vettore di una retta, la retta la possiamo definire appunto come appunto, una direzione, una funzione parametrica con un vettore in una direzione, una retta è data T per U, un parametro, che naturalmente varierà sui spazi dei reali, gli scalari sono i reali, per definizione abbiamo parlato di scalare come numeri reali, d'accordo? Il vettore, quindi proiettando il lungo la retta, sarà appunto la forma di uguale a primo, e tutta la definizione intuitiva. Un vettore è normalizzato se la sua lunghezza è 1, che qui se ne è ovvia. Dato un vettore qualsiasi si può normalizzare in maniera semplice, perché basta che moltiplichiamo per il reciproco della lunghezza e otteniamo la lunghezza che è ovvia, ovvio, e chiamiamo tipicamente un vettore di lunghezza 1, lo chiamiamo anche versore. Va bene. Possiamo quindi finalmente definire anche le basi ortonormali, che finora non potevamo definire, definito basi generiche. E quindi chiamiamo basi ortonormali quelle in cui i versori sono 2 a 2 è formato da versori e tra 2 a 2 a 2 ortogonali. Il fatto che basi che utilizziamo quando creiamo i sistemi di riferimento, quindi abbiamo tutto ormai per parlare di sistemi di riferimento cartesiani e ortonormali. Dato una base ortonormale, tutti interna tra due vettori, si esprime come la somma dei prodotti dei componenti. Quindi è normale che possiamo fare un prodotto scalare di vettore, lo possiamo, una volta che abbiamo stabilito, cioè decomposto un valore del nostro vettore nella base ortonormale, funziona il fatto che posso esprimere il prodotto due vettori come somma delle componenti, cosa che ovviamente non funzionava senza la base numero ortonormale. D'accordo? Dato una base qualsiasi, sarà possibile dare che deriva una base ortonormale, sono cioè, progettini che si usa normalmente in algebra. Quindi abbiamo ridefinito, forse possiamo farne a meno, perché sapevate già tutto, però a meno delle definizioni rigorose, abbiamo ridefinito, diciamo, le nostre termini di riferimento che usiamo per lo spazio. Allora, in tre dimensioni arriviamo a definire, diciamo, le terme che rappresentano. una terra che rappresenta una base ortonormale si dice destrossa o semidistrossa secondo l'orientamento relativo nell'ordine dei vettori, e ovviamente a seconda di come lo cambia devo di conseguenza diciamo valutare quando si vede un terreno. Devo chiaramente descrivere in maniera diversa gli oggetti nello spazio, quindi devo specificare quando descrivo gli oggetti come delle coordinate rispetto a una base, devo specificare naturalmente se la base è destrosa o sinistrosa. Allora, il modo per decidere se la base è ortonormata o sinistrosa può essere usare una delle regole della mano destra, no? Si pone il pollice in direzione di una delle basi, se la rotazione che porta il numero 2 segue in modo naturale il piegare le dita, cioè questo, no? Se ho 1, 2, 3, questo è 3, e 1, e qua, e 2 qua, funziona perché segue le dita nella maniera corretta. Se fosse il contrario, sarebbe finito. Vabbè. Oppure c'è la seconda regola, secondo cui se riesco a porre tre vettori in corrispondenza col pollice indice e medio della mano destra, vuol dire che la terra è destrosa, quindi è sinistra. Ok, se non è specificato diversamente si usano sempre terra destrosa, e con questa appunto posso sviluppare, posso creare un sistema di riferimento. Qua manca un SSI, non correggiamo. La base la posso scrivere, si estende anche appunto a un sistema di riferimento, il concetto di base, solo che appunto il sistema di riferimento, appunto, come ho detto prima, unisce diciamo una base, diciamo, in questo caso base ortonormale per lo spazio vettoriale, a il punto di riferimento, all'origine del sistema di riferimento. Quindi una base la esprimo come una base ortonormale, va bene, per definire un sistema di riferimento dello spazio che si chiama spazio euclideo o spazio affine, d'accordo? E si esprime appunto con le tre componenti, i tre vettori che formano la base e il vettore del punto che rappresenta diciamo l'origine del sistema di riferimento. In questo caso i punti e i vettori dello spazio in funzione della mia base si esprimono come sono abituati a esprimere, quindi con i componenti, il vettore è tre componenti scalari che moltiplicano tre elementi della base, il punto è tre componenti scalari che moltiplicano tre elementi della base fino all'origine, e quindi ottengo un punto perché ho un vettore più 1 più 2 2 più 3 3, 3 più un punto ho, e quindi ottengo un punto. Funziona il fatto di considerare questo formalismo in cui ho introdotto i vettori e i punti e il combino tra loro, d'accordo? Quindi in questo spazio faccio operazioni che combinano in qualche modo con delle operazioni due entità diverse, così c'è da stare attenti, il punto e il vettore. Quindi questo è un po' delicato, ovviamente può essere problematico, però è meno problematico se per esempio i miei punti, i miei vettori li rappresento in coordinate omogenee. Queste omogenee spesso si vedono magari in un altro modo, semplicemente pensando di rappresentare un vettore di tre componenti con una quaterna di punti, si fa anche per i vettori in due dimensioni, con tre punti, con tre numeri, e che dà dei vantaggi anche di altro tipo, che perché per esempio con le coordinate omogenee, se esprimo un vettore di tre elementi con quattro numeri, considero che le componenti del vettore sono la prima componente divisa la quarta, la seconda componente divisa la quarta, la terza componente del vettore, la terza componente divisa la quarta, omogenea divisa la quarta, posso rappresentare con delle operazioni lineari le funzioni, le trasformazioni di proiezione. Okay. Ma qui dobbiamo introdurre un'altra cosa, perché le coordinate omogenee mi consentono di rappresentare nello stesso formalismo, poi vediamo con faccio operazioni su forma matriciale sia ai punti che ai vettori contemporaneamente, perché posso definire un sistema di coordinate tutto omogeneo in cui rappresento i punti e i vettori con delle quaterne, in cui la quarta componente mi può fare un type checking, d'accordo? Cioè per i vettori la quarta componente è uguale a 0 e per i punti è uguale a 1. Facendo diciamo operazioni matriciali poi anche con gli operatori con punti e vettori, otterrò sempre se i risultati corretti, se faccio operazioni corrette, vedremo, e in più posso per controllare se il risultato è un punto o un vettore. Perché per una combinazione lineare di punti e vettori, se ultima la coordinata del risultato è 0, il risultato è un vettore, si pare a 1. Per esempio, se sommo un punto a vettore, vedete, faccio più 1, 3, e 0, 1, diciamo che il risultato finale è 1. Se ottengo un risultato diverso da 0, 1, potrei aver fatto un'operazione non lecita, perché se sommo due punti, cosa che non è corretta, potrei 2 come ultima componente, che non è valore. Contemplata dal type checking, e quindi sicuramente è stata un'operazione sbagliata, cioè non lecita. Quindi questo modo di definire, di esprimere con il coordinato omogeneo, sicuramente avete visto in altro contesto, i punti e i vettori, consente di avere un formalismo unico e corretto per fare operazioni tra punti e vettori e controllare il risultato. Quindi, con questo, magari un po' velocemente, un po' qualche refuso nelle slide, perché ho cambiato formato, c'è stato qualche pasticcio. Siamo comunque arrivati, penso, non abbiate avuto difficoltà a seguire, che sono cose che a parte il formalismo magari è stato benissimo. Abbiamo definito quello che è lo spazio dove vogliamo fare la nostra modellazione, che è lo spazio quindi tridimensionale. Naturalmente il fatto che sia tridimensionale abbiamo aggiunto scrivendo le operazioni nel caso tridimensionale, che poteva anche non essere le definizioni di base andavano bene per questa dimensione, dove abbiamo usato gli scalari definiti a numeri reali, i vettori che abbiamo definito indicano la direzione nello spazio, i punti determinano le posizioni nello spazio, e possiamo fare una serie di operazioni che ci possono servire per calcolare le intersezioni, modellare e quant'altro, che sono somma tra scalari, potete fare per vettori, somma di vettori, differenza di punti più da vettore, somma di punti più da vettore, e altre combinazioni affine che permettono di calcolare la direzione delle rette, posso calcolare gli usci convessi e quant'altro. Ho definita la lunghezza dei vettori, posso calcolare le distanze, gli angoli, diciamo un po' tutto. Naturalmente ci conviene, è normale che quello che facciamo quando lavoriamo, facciamo i calcoli sulle geometrie, utilizziamo una base molto normale in modo tale che sia facile, diciamo, anche calcolare il prodotto scalare tra vettori, appunto, moltiplicando appunto le componenti corrispondenti e ovviamente ottenendo facilmente un risultato. D'accordo. Normalmente indichiamo appunto con YZ 1, 2, 3 le tre componenti della base, e questo lo sappiamo fare per standard. Però per fare i calcoli generalmente usiamo anche un'altra operazione, quindi bisogna definire se è il prodotto vettore, è un'altra operazione che ha delle caratteristiche definite matematicamente, non ci perdiamo tanto tempo, e viene denominato anche prodotto esterno. È, diciamo, ricavato per il vettore 2D in tre dimensioni da quella formula di per definizione. D'accordo? Se non vi ricordate facilmente la formula, memorizzate in qualche altro modo, per esempio sapendo che, non so, c'è la regola che è simile al calcolo determinante, mettete XYZ nella prima linea della matrice, il componente il primo nella seconda riga ci sono i componenti del secondo e della terza riga e calcolate le componenti del terzo vettore facendo le diagonali, no? Poi la forma per calcolare il prodotto vettore di due vettori in funzione delle componenti dei vettori è una cosa che bisogna ricordare perché capita di usarlo, perché se ci facciamo il prodotto vettore, innanzitutto so che il prodotto vettore di due vettori mi dà un vettore perpendicolare al piano formato in cui passano i miei vettori, quindi se i due vettori non sono collineari, e tra l'altro, appunto, il verso del prodotto vettore è definito in modo tale che la perna V, vettore V, forma la perna destra rossa. E tra l'altro, appunto, possiamo usare il prodotto vettore e tra l'altro il valore del prodotto vettore è fatto in modo tale che, per esempio, ovviamente se due vettori sono 1, il risultato è 1, che il modulo è 1, che posso dare il prodotto vettore calcolare anche l'area del fatto il cerchio, quindi viene fuori che il prodotto vettore di due vettori dall'area del triangolo forma due vettori e alla direzione ovviamente perpendicolare, quindi si usa normalmente nei calcoli che si fanno nei programmi di grafica. Va bene. Dopodiché vogliamo modellare i punti, quindi possiamo modellare con questi punti i punti dei nostri triangoli, i nostri modelli e disporli nello spazio rispetto al sistema di riferimento, e vogliamo fare le trasformazioni, però, perché poi l'altra cosa che avremo da fare con questi punti è trasformarli, spostare, cambiare il sistema di riferimento, per esempio spostare nello spazio per animarli, per modificare il modello, quindi dobbiamo definire delle operazioni da fare per modificare i nostri punti, i nostri vettori. Tipicamente usiamo matrici per fare le operazioni sui vettori, d'accordo? Vedremo poi come. Una matrice che cos'è? Lo sapete, ma è un array di numeri, sostanzialmente, parliamo sempre di reali, e scriviamo appunto con n righe e n colonne le componenti della matrice, se è un array, una matrice quadrata, ovviamente se una componente di due componenti uguale a 1, abbiamo un vettore riga o un vettore colonna. Vediamo.
Ma è considerato usare strumenti delle matrici per modificare i vettori, o ci sono ambiti in cui utilizzare quel termine per modificare le matrici?
Che per fare le rotazioni si usa in quel termine, sì. È spesso usato.
Ma è usato in tutti gli ambiti?
Sì, sì, sì. Per le rotazioni. Una matrice A, allora, una matrice può naturalmente sottendere una moltiplicata di forma scalare, okay? Il risultato è moltiplico le singole componenti per scalare, la cosa per i vettori. Due matrici si possono sommare solo se hanno lo stesso numero di livelli di colonne, ovviamente è la somma definita come la somma delle componenti, il prodotto di matrice è definito soltanto quando il numero delle righe della seconda è uguale al numero di colonne della prima. E ovviamente se una matrice ha n per n e la b n per k, il risultato è di dimensione n per k, d'accordo? Ed è data quella formula lì, la moltiplicazione riga per colonna. Quindi esiste la componente della prima riga con la componente della colonna, e così via. Ovviamente nella prima casella, così via. D'accordo? Si verifica che il prodotto di matrici definito così è associativo, ma non commutativo. E questo corrisponde a una trasformazione dello spazio, in realtà che ovviamente quando facciamo le trasformazioni dello spazio e le facciamo in ordine inverso, come sapete il risultato non è lo stesso. È già un buon indizio che possiamo usare le matrici per definire le trasformazioni dello spazio. Va bene. Naturalmente, no, quando definisco una matrice è definita anche la sua trasposta, che è la matrice che ottengo scambiando le righe con le colonne. Quindi ovviamente la dimensione, se la matrice originale è n per n la trasposta, M per N, e naturalmente se siamo nel caso di in cui appunto la matrice ha una sola riga ed è quindi un vettore, la trasposizione crea un vettore, chiamo vettore colonna, che è quello in cui naturalmente le sue N componenti disposte in verticale. Definiamo la trasformazione di un vettore V con una matrice A come il prodotto di matrici tra A e il trasposto di V inteso come una matrice colonna. Per noi, quando parleremo di trasformazione di un vettore usando una matrice di trasformazione, il risultato che dobbiamo calcolare è questa qua, una matrice sempre scelta in colonna, che le componenti calcolate sono prodotto di questa colonna. Quindi il risultato della moltiplicazione di quel genere sarà naturalmente, allora innanzitutto un'operazione si può fare naturalmente se chiaramente la dimensione della matrice è uguale, diciamo, a quella del vettore colonna, in realtà sarebbe per la dimensione in righe uguale al vettore colonna, ma siccome io voglio trasformare quello spazio in uno stesso spazio, i miei metodi di trasformazione saranno sempre matrici quadrate, naturalmente, okay? Solo quando farò le proiezioni potrò fare delle operazioni che cambiano la dimensionalità, quindi zero delle matrici non quadrate. Se voglio trasformare naturalmente vettore in vettore, se non tiro un punto, dovrò operare con delle matrici con la stessa dimensione, con delle matrici quadrate. Se le matrici quadrate è definita anche un'altra quantità che può essere utile calcolare per fare applicazioni, che è detta determinante della matrice, per una matrice 2x2 che è definita in quel modo, una matrice 2x2 è il prodotto degli elementi diagonali meno la diagonale principale meno il prodotto degli elementi della diagonale secondaria. Da questa definizione si definisce il determinante di una matrice generica in maniera iterativa, cioè in maniera ricorsiva. Quindi do il determinante di una matrice di una qualunque dimensione è data dalla somma di z da 1 a n, z di meno 1 alla z di k, per a e z di k, determinante a z di k, e questo lo posso fare ricorsivamente arrivando al determinante della dimensione che voglio. K è una parola qualsiasi della matrice, e a z di k indica la matrice n-1 per n-1, ottenuto eliminando la riga J e la colonna K. Quindi è chiaro che per una matrice di dimensione 3 ho soltanto a farle un'iterazione, poi un determinante di ordine matrice di ordine di dimensione di calcolare la formula lì. Per matrici più grandi devo scendere ricorsivamente finché non arrivo alle matrici di ordine di dimensione 2. Si può dimostrare che il determinante del prodotto di due matrici non è altro che il prodotto di determinanti delle due matrici. Si definisce tra le matrici anche una matrice identità, si decide e definita una trasformazione delle matrici quadrate, quindi se una matrice anche una matrice quadrata è una matrice quadrata, una matrice quadrata della stessa dimensione, e posso definire quindi una funzione di identità, una matrice di identità, che è quella n per n, tale che gli elementi fuori della diagonale principale sono nulli e gli elementi della diagonale principale sono uguali a 1. Una matrice quadrata, dice invertita, si dice una matrice indicata con a meno 1, tale che il prodotto della matrice per la sua inversa, per questa a meno 1, uguale a matrice di identità. Non è sempre vero,
invertibile, si può dimostrare infatti che una matrice è invertibile solo se e solo se sul determinante inverso di 0. D'accordo? Quindi in tal caso si ha quella matrice inversa, si può calcolare con questa formula qua, che mi dà la componente di J della matrice inversa in funzione del componente della matrice da invertire. Ovviamente quella formula lì, se il determinante è uguale a 0, diventa calcolabile. Queste matrici le possiamo usare per fare le trasformazioni. Naturalmente dobbiamo creare delle matrici che abbiano i coefficienti opportuni in modo tale che l'applicazione dell'operazione sulle matrici che abbiamo definito li trasformi esattamente il vettore che voglio, i vettori che voglio, i punti che voglio, i punti che voglio naturalmente. Quindi dovrò adesso ricavare le formule che trovate ovunque su quali sono le matrici che fanno prodotto in una situazione di un determinato angolo rispetto agli archi che definite e così via. D'accordo? Dopodiché le trasformazioni funzioneranno anche componendole tra di loro. Quindi se posso definire le matrici che facciano fare trasformazioni nello spazio che io voglio, che posso comporre tra loro e quindi esprimere, come poi si farà anche nelle applicazioni grafiche, qualunque trasformazione con una composizione di trasformazioni tra matrici che modificheranno ovviamente i punti nello spazio. L'ordine delle trasformazioni vengono fatte sfruttando l'algebra delle matrici e si esprimono appunto in quel modo lì, cioè applicare A, poi B, poi C a una trasformazione C a un vettore, creando un punto, vuol dire applicare la matrice ottenuta moltiplicando la matrice C per la matrice D per la matrice A. Quindi non solo. Quindi, come vedremo, possiamo usare le matrici per trasformare le coordinate dello spazio, quindi ruotare, traslare, scalare i punti. Dopodiché possiamo in realtà usare le matrici anche per cambiare la base della rappresentazione di un vettore, di un punto, cioè è la stessa cosa in realtà, uso le stesse trasformazioni, solo che sostanzialmente applicare un altro vettore dà un nuovo vettore trasformato idealmente, mentre concettualmente cambiare la base della matrice, che è una cosa che ci servirà, perché una delle cose che si fanno chiaramente nella pipeline grafica è i miei punti, i miei vettori che devo trasformare per vederli da una serie di riferimento, quindi una riferimento del mondo, un riferimento dell'osservatore, quindi della telecamera, così via, quindi devo fare cambiamenti di base, e si fa poi le stesse trasformazioni naturalmente, ma concettualmente so che applicando quella trasformazione questa volta io ottengo le nuove componenti dello stesso vettore in una nuova base. Relativamente. Quindi, nella pratica, se io ho due dati ortonormali dello spazio vettoriale, vettori, la trasformazione che manda una base nella seconda è quella che ricavo con quella matrice, calcolando la matrice IJ, e quel componente posso scalare gli elementi primo J e primo I per IJ. Ho una matrice di trasformazione che si può facilmente verificare, si fa il conto del calcolo delle matrici, si potrebbe produrre una matrice IJ, che così, con qualunque base, ricavate appunto il risultato, si manda appunto la base EI nella base del primo I. D'accordo? E il generico vettore con pronto componente, se io gli applico la trasformazione di tipo calcolato così, mi dà un vettore di primo che chiaramente è il vettore espresso e riferimento nell'altra base.
per calcolare componenti, la matrice di formula, il coordinato di un vettore della base I alla base primo I, devo fare questa roba qua, quindi il componente di primo nella base primo sono quali i componenti di una base E, cioè per formi insieme alla base, la trasformazione sia A, vediamo che cioè A è la trasformazione della matrice di emissione tra metodo di coordinate cercata, che è per un momento incognita, la trasformazione viene data da quella funzione lì e sostanzialmente mi ricava la trasformazione di ricalche A come anche che la trasformazione inversa della trasformazione T, quindi in realtà la trasformazione che cambia le coordinate in vettore la base e la base prima è l'inversa della trasformazione che cambia che trasforma la base in una base prima, che è una cosa abbastanza ovvia, ma si è calcolato esplicitamente. Se T manda il componente della base E e I nella componente della base primo, il punto un vettore V vista nella base primo non è altro che il vettore V visto nella base E e I, diciamo, a cui è applicata l'inversa della trasformazione T. Quindi sappiamo adesso fare il cambiamento di coordinate, date due basi in uno spazio vettoriale, sappiamo esprimere i vettori nella base voltata in qualche modo. Dato una trasformazione, una matrice può essere sia una trasformazione che cambia la base oppure che cambia le coordinate dello spazio, nel primo caso si chiama trasformazione attiva, nel secondo caso si chiama trasformazione passiva. Però questa è la trasformazione di un vettore. Per la trasformazione che riguarda un punto, dobbiamo fare una trasformazione affine, diciamo. La trasformazione affine per il nostro spazio tridimensionale, qui ci sono le tre componenti, è una trasformazione che preserva le combinazioni affine, d'accordo? E questo naturalmente implica nello spazio che le rette parallele vengono trasformate in rette parallele, perché appunto la combinazione affine mi dà la retta. Usando le coordinate omogenee si può rappresentare ogni trasformazione affine con una matrice e questo è un motivo per usare le coordinate omogenee. In realtà, appunto, come vi dicevo prima, ce n'è un altro che attraverso l'uso delle coordinate omogenee è anche possibile esprimere le proiezioni, quindi trasformazioni che per esempio mappano lo spazio tridimensionale nello spazio immagine bidimensionale, d'accordo? Attraverso trasformazioni lineari matriciali, cosa che non sarebbe ovvia. Va bene. Qui, per definire le trasformazioni tra punti, vogliamo definire le matrici di trasformazione che operino sui vettori di coordinate omogenee, quindi i vettori di ordine 4, di dimensione 4, quindi le matrici 4x4. Quindi arriviamo al punto che dicevo prima, devo definire delle matrici che dati i punti che abbiamo definito prima nella loro interpretazione ovvia che abbiamo in mente, offrono un'operazione che geometricamente abbiamo chiaramente nella mente. Quindi voglio che una matrice, che è la matrice che si chiama traslazione, non faccia altro che prendere un punto e spostare ad un certo vettore T che va nei componenti di T0, T3, come vogliamo definire. Va bene? Si può dimostrare che dato il punto P espresso una quaterna vista prima, quindi di zeta 1, che per essere 1 è una quarta coordinata, perché è un sistema di coordinate omogenee, vista un punto, d'accordo? Se applico questa matrice qui al punto, d'accordo? E ottengo il punto traslato della quantità di vettore di componenti di zeta. Va bene. Se applico quella matrice, è facile vedere che il risultato ottengo è questo qui. X0, X1, che è esattamente quello che volevo trovare per spese, moltiplicate il vettore di questa matrice, mettete in colonna il vettore, applicate di quella roba lì, ottenete questa cosa, z0 e x y z. Quindi effettivamente possiamo prendere le matrici, farle agire sui punti e queste matrici possono rappresentare le relazioni geometriche che mi possono interessare per modellare lo spazio. Cosa succederebbe se applicassi questa matrice a un vettore? Niente di brutto, perché si vede subito che se applico questa matrice a un vettore, d'accordo, mi viene fuori lo stesso vettore di prima, d'accordo? Che ho la quarta componente 0, d'accordo? Siccome le componenti x, y, z vanno moltiplicate sempre lo 0, siamo di un vettore, non succede niente, d'accordo? Quindi funziona il fatto che questi operatori vanno bene per trasformare sia, diciamo, i vettori che i punti nel mio sistema, nel spazio fisico creato. D'accordo? Non riuscirei a fare, se senza usare le coordinate omogenee, non potrei dare una rappresentazione matriciale che mi va bene appunto per entrambe le cose e che mi consente di rappresentare la traslazione. E tra l'altro mi consente di rappresentare con la stessa matrice anche una composizione di traslazione e rotazione e altri tipi di matrici di trasformazione complesse che però non ci serviranno per modellare la trasformazione nello spazio che stiamo considerando. D'accordo? Allo stesso modo, poi tra poco finisco, possiamo definire le rotazioni. D'accordo? Perché? Perché se introduciamo, diciamo, come facciamo a calcolare i punti ruotati, beh, la rotazione di un angolo teta, innanzitutto dobbiamo definire un asse di rotazione, quindi cominciamo a definire le rotazioni rispetto agli assi cartesiani. D'accordo? Quindi una rotazione rispetto all'asse Z, per esempio, è notoriamente espressa in questo modo. Se non cambio la coordinata Z, ma le coordinate X e Y sono modificate, modificando la X con 0 di Z e la Y con di Z, perché questo mio metodo è 0, sono comprate X in una posizione meno, modificando quelle soli Z. Questa definizione della rotazione, d'accordo, con funzione di seno e coseno, questo è il parametro Z. Allo stesso modo rispetto all'asse X e all'asse Y ottengo quelle trasformazioni di prima. Si può verificare allo stesso modo per cui si poteva verificare per la traslazione che quel risultato di prima posso ottenerlo applicando a un punto o a un vettore le matrici definite in questo modo. Queste sono matrici di rotazione, che diciamo generano le rotazioni rispetto agli assi coordinate e operano in forma matriciale. Una cosa ovvia, ma non sempre ovvia, è che le rotazioni non commutano, quindi se io applico una rotazione rispetto a x e poi una rotazione rispetto a y, ottengo un risultato diverso che se applico la rotazione rispetto a x e poi rispetto a y. D'accordo? Se provate a risultare un oggetto di 90 gradi, quindi e poi l'altro e il testo in senso inverso ottenete una posizione diversa. Naturalmente si può rappresentare con una matrice che è un po' più complicata ma analoga anche qualunque rotazione con una rotazione rispetto a un'asse qualsiasi, d'accordo? Le rotazioni lasciano inalterati solo i punti che si trovano sull'asse della rotazione. Si può dimostrare con una rotazione, diciamo, la matrice inversa della rotazione in angolo teta rispetto alla X è semplicemente la rotazione dell'angolo meno teta rispetto alla X. È evidente che io applico una poi l'altra devo ottenere lo stesso risultato, quindi questo sicuramente funziona intuitivamente, d'accordo? Si può dimostrare che le matrici di rotazione che abbiamo visto sono ortogonali e questo anche per gli altri assi. Proprietà di ortogonalità, cioè le matrici di rotazione sono ortogonali tra loro anche se non considero quelle relative agli assi coordinati, d'accordo? brevemente, poi finisco qui, una certa operazione che dobbiamo fare sugli oggetti che modelliamo, può essere la scalatura, che magari non ci serve per trasformare il sistema di coordinate o i punti da un sistema di riferimento all'altro, ma ci serve magari per modificare un modello, per aumentare la dimensione. La scalatura, l'operazione quindi di moltiplicare una singola o tutte le componenti per certi fattori di scala, aumento, diminuisce proporzionalmente le dimensioni, vuol dire trasformare chiaramente un punto con queste coordinate di fronte a 1 in un punto che ha le stesse coordinate moltiplicate per prima componente per tre fattori diversi. Va bene. Se i tre fattori sono uguali, chiamo la scalatura omogenea. Ebbene, anche questa trasformazione può essere effettuata da una matrice che ovviamente adesso qua non c'è scritta, però naturalmente banale, perché naturalmente moltiplico semplicemente le componenti diagonali, cioè metto sulle componenti diagonali i fattori di scala. D'accordo? E naturalmente il risultato è che se come le fattori di scala sono maggiori di 1, i vettori sono moltiplicati e se sono meno di 1 i vettori sono accorciati, mentre i punti chiaramente sono traslati in un volare che è fatto per l'origine per il punto stesso, ovviamente anche. D'accordo? La scalatura sul singolo punto non fa altro che traslare il punto in una quantità proporzionale al fattore di scala lungo la direzione che va, appunto, la direzione che è data dalle componenti del ciclo che è in scala. Okay. Quindi le trasformazioni si compongono con l'algebra delle matrici, quindi due trasformazioni rappresentate dalla matrice AB composte danno la matrice BA. E questo vale per qualunque numero di matrici, quindi si mette nel senso inverso e si può fare la composizione della trasformazione e ricavare un'unica matrice che mi esprime tutte le traslazioni, rotazioni, scalature che io voglio comporre tra loro nel mio spazio. Ok, mi fermo qua. Domande? Sto andando veloce su queste cose perché passiamo un po' cose un po' più tecniche, però sono cose da ricordare, cioè, servono anche quando andate a programmare le applicazioni. Thank you.